Forever Young, riletta dagli Youth Group alle 17.34 minuti. Noi torniamo in studio, diamo subito il benvenuto al nostro ospite, Marco Spagnoli, che ci è venuto, è tornato a trovarci in studio. Buon pomeriggio.
Grazie a voi di avermi ospitato di nuovo.
In studio per presentare questo documentario del quale sei regista, intitolato Giovanna Cau, in questo caso diversamente giovane, ma anche eternamente giovane, visto che è una... Adesso racconteremo un po' ai nostri ascoltatori chi è Giovanna Cau.
E che passerà domani alle 15 al Teatro Studio, all'interno appunto sempre del Festival Internazionale del Film di Roma, quindi continuiamo a parlarne dopo esserci collegati dall'Auditorium Parco della Musica, un documentario appunto che racconta questa figura forse poco nota al grande pubblico, ma
più da addetti ai lavori,
un mito per gli addetti ai lavori.
Assolutamente, ed è proprio questo il motivo per cui mi ha spinto a fare questo documentario, tra l'altro un documentario di cui sono questa volta anche produttore, insieme a Luca Lucini, Riccardo Grandi, Paolo Monaci e Leonardo Rossi e Raffaello Pianigiani, cioè un gruppo di quarantenni che si sono messi insieme per raccontare la storia di questa ragazza di 88 anni che è stata l'avvocato, la consigliera di un gruppo di esordienti di nome Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Luchino Visconti e poi anche nella letteratura Calvino,
tutta gente
Morale,
che ha fatto un po' di strada.
Sì, ragazzi che ci hanno dato delle soddisfazioni. E la cosa straordinaria, voi dicevate non è conosciuta al grande pubblico, è vero, ma è frutto di un calcolo. Cioè nell'era dell'ostentazione della propria personalità, quando se tu sei il cugino del cognato, sei...
per dire
di essere famoso, lei ha coscientemente voluto rimanere nell'ombra e
di
lei
esiste
assolutamente, lei è di una discrezione e riservatezza assoluti e questo documentario è la prima volta che lei parla davanti alla macchina presa a lungo, di lei esistono circa 30 minuti di footage, di interviste, di cose varie, ma e pochissime foto, tipo 20 foto, perché lei ha voluto mantenersi nell'ombra e ha voluto sempre, come dire, accompagnare queste persone in maniera di molto molto riservata, quindi una lezione anche di stile, oltre che professionale.
Assolutamente, come hai detto tu, ha accompagnato la storia del cinema italiano, è stata una preziosa collaboratrice anche fino agli ultimi giovani talenti del nostro cinema, Crialese, Sorrentino, ma è anche stata testimone degli ultimi, possiamo sbilanciarci, 60 anni del nostro paese.
Assolutamente.
Cioè, li ha visti scorrere sotto i suoi occhi.
Guarda, tre elementi. Nel 150enario Unità d'Italia a me divertiva molto la possibilità di fare un documentario su una donna che ne ha vissuti 88, quindi già più della metà. Inoltre un altro elemento, che fosse una donna diversa, che quando si è laureata nel, credo, 44, a Roma c'erano 5 donne avvocato e nessun giudice, perché la legge non lo consentiva. Le donne in Italia non votavano e lei invece ha fatto parte del comitato che ha dato il voto alle donne.
E dopo ascolteremo qualcosa di
un racconto molto ironico, e che ancora oggi a 88 anni va tutti i giorni al suo studio a lavorare, a sostenere questo o quel cineasta, tenendo presente che però lei non è un avvocato solo del cinema, è un avvocato che si occupa di tutto ed è molto impegnata nel sociale, sostenendo delle associazioni benefiche, soprattutto legate alla sindrome di Down, e poi molto impegnata nella politica attiva, è stata consigliere comunale qui a Roma fino un paio di legislature fa, cioè è una donna diversa, diversamente giovane, molto più giovane di me devo dire, ma non solo oggi, anche all'epoca, e soprattutto molto energica, che fa di questo della sua vita un grande divertimento, ma una grande missione. Quindi mi sembrava giusto, poi in questa Italia un po' dove si è parlato di donne diverse negli ultimi mesi, dove basta che sei una faccia e sei conosciuta e basta che frequenti certi posti, fai carriera, e con lei invece mi raccontava, lo racconta anche nel documentario, insomma, le uniche due donne che all'epoca passarono dal liceo all'università erano lei e la madre di Adriana, credo si chiami Adriana Picella, madre di Nanni Moretti, ora non ricordo se è proprio Adriana, però era la mamma di Nanni Moretti, quindi questo è molto significativo, un grande esempio.
Allora noi ci ascoltiamo il trailer, così si sentono anche non solo la voce dell'avvocato Cau, ma anche di tutti gli amici che poi hanno costruito questo documentario, da Paolo Virzì a Carlo Lizzani, lo sentiamo e poi torniamo in studio con Marco Spagnoli.
È nato prima il cinema o l'avvocatezza Cau?
Io mi ero avvicinato con un timore reverenziale, capito? una persona così che di primo acchitto sembra una specie di mastino che abbaia e morde, in realtà è una creatura dolcissima.
Molti film sono stati influenzati dalle sue idee, dalla sua sicurezza, dalla sua sapienza.
Io ho tutto un guardaroba che sta nell'alto di un armadio, che c'ho tutto Venezia. Venezia e le prime al Sistina, roba che non hai idea.
Questo è uno studio in cui è passata una costola della cultura italiana di sinistra.
E anche della politica italiana.
E anche della politica italiana di sinistra.
Le difficoltà che tante volte avevo con loro, o le soluzioni che con loro si sono trovate, mi confortano, hai capito?
Le donne poche, perché lo studio ha sempre avuto poche donne, credo per colpa di Giovanni, non ha voluto rivali.
Il sogno ricorrente di Marcello era un letto matrimoniale in cui c'era in mezzo Ponti, da una parte Sofia e dall'altra parte lui.
Ah, Ponti in mezzo però.
Ponti in mezzo! Quando si continua a lavorare, si può lavorare perché io faccio una professione che me lo consente, si resta più giovani.
Se si continua a lavorare fino alla sua età, ci dice Giovanna Cao, si resta più giovani.
Ed è vero.
È vero, almeno
suo,
a vederla.
Almeno
nel suo
caso.
Nel suo caso, insomma. È rimasta giovane, sempre aggiornata. Tutte queste voci che abbiamo sentito, da quella di Giuliano Montaldo a quella di Paolo Virzì, sono persone che tu hai coinvolto per scrivere,
che
per
soprattutto
raccontare.
Lei è coinvolto, perché noi, quando io sono riuscita, dopo suppliche, a convincerla a fare questo documentario, perché la stessa
riservata... È stato facile, ecco, per convincerla.
È stato, perché lei aveva visto i due documentari precedenti che avevo fatto e sapeva soprattutto che io non volevo fare una cosa agiografica. Io volevo raccontare, io spero che lo spettatore che vede questo documentario entra con noi e la segue in una giornata ideale, un po' lunga ovviamente, con vari personaggi. E lei ha messo una regola, la regola era che lei avrebbe fatto un'unica intervista da sola e che le altre dovevano essere tutte accompagnate dai suoi amici, da persone che stimava, con cui aveva un grande affetto. Infatti, in realtà il termine intervista è quasi improprio, perché io facevo un paio di domande che davano il là, così, ma in realtà sono proprio conversazioni reali tra di loro, al punto che ci sono dei momenti in cui la macchina da presa, inclusi tutti quanti noi che eravamo dietro di questa, scompare, tanto è vero che appunto alcune conversazioni addirittura così private che non abbiamo poi messo nel documentario, però si ha l'impressione di entrare in un mondo. Cioè, per me la cosa più importante, al di là di questa personalità, oltre che di questo di fatto personaggio straordinario, mi interessava raccontare quel mondo del cinema di grande amicizia, di grande collaborazione e soprattutto di grande sostegno. Cioè, l'idea, come viene raccontato nel documentario, che Marcello Mastroianni rispondesse al telefono dello studio, a me fa molto ridere. Cioè, pensare che tu chiami
uno, ti squilla un telefono e ti risponde Marcello Mastroianni al telefono.
Sì,
è bellissimo.
Infatti era così. C'è un mondo fatto anche di scherzi telefonici, fatto anche poi di cose molto semplici, ma al tempo stesso di un'etica. C'è un episodio, e forse uno dei miei due episodi preferiti di quelli che lei racconta, cioè di un giorno che lei riceve una busta da parte della Fiat, in questa busta c'è un assegno in bianco per Mastroianni per fare una pubblicità di un'auto. Oggi come oggi la gente avrebbe chiamato il talent e avrebbe detto vai, firmiamo, la gente ha il 10%.
Somma,
ecco, tra l'altro con una lettera di accompagnamento, se superate questa certa cifra non potete incassare questo, ve ne mandiamo un altro. Quindi io non voglio, la cifra non so quale sia veramente,
però, molti zeri, consigliamo
molti zeri per lui, ma anche molti zeri per lei. Ecco, Mastroianni va lì da lei, lui lei gli parla, gli spiega, gli racconta come giustamente tutti gli agenti fanno. Mastroianni dice: Giovanna, io la pubblicità non la farò mai. E lei, anziché dire, pensare a tutti i soldi che in un colpo solo avrebbe potuto guadagnare, gli dice: Marcello, hai ragione. Cioè, ecco, questo secondo me è un valore etico, oggi come oggi, fondamentale. Ma non perché non si debba fare la pubblicità, non voglio scendere in questa...
No, in questa... Cioè, non è quello il
concetto. È il problema, il rispetto di una grande amicizia, che non sono i soldi a guidare le azioni di questi talenti, ma sono le scelte personali. Se avesse fatto la pubblicità di una macchina non ci sarebbe stato assolutamente nulla di male, sarebbe stata probabilmente divertentissima come tutti i lavori, o interessante come tutti i lavori che ha fatto Mastroianni. Però questo tipo di etica, di dire a me la pubblicità non interessa,
ma soprattutto il fatto che la gente rispetti la decisione, non stia lì a convincerlo a tutti i costi per intascarsi, diciamo, in questo
senso lei ti ha anche chiaramente raccontato, no, un mondo del cinema che è inevitabilmente cambiato da quegli anni, ha una nostalgia un po' per forse un mondo che non c'è più, per qualcosa che è cambiato, o lei è riuscita a mantenere comunque quella sua integrità anche oggi?
L'integrità è assolutamente quella di ieri, e anche oggi lei lavora ed è una donna che parla del presente, cioè se tu parli con l'aneddotica fa parte di una sua visione, di una sua filosofia, di una sua quasi Weltanschauung molto molto ironica. Non c'è, ci può essere un minimo giustamente di nostalgia, ma né più né meno di quella che noi abbiamo. C'è anche una sorta di guardare determinati valori che si sono persi nel cinema, nella politica, se vogliamo anche guardare altri ambiti, nel sociale. Però lei è una donna molto legata al presente, cioè lei è una persona che alzandosi ogni mattina per andare a lavorare guarda l'oggi, guarda il sostegno delle persone che rappresenta, ma non soltanto, perché appunto diciamo lei è una grandissima esperta di diritto allo spettacolo, ma è anche lo studio Cao Minutillo Morandi, uno studio che lavora a tutto tondo, quindi anche di cose che riguardano le cause di altro genere, quindi questo è molto molto interessante, cioè il fatto che sia una donna molto presente.
Allora, ci facciamo raccontare dalla sua voce un altro aneddoto, in questo caso politico, quando con una delegazione di donne andò al Viminale. Adesso sentiamo cosa le è successo.
Con una mia amica abbiamo pensato di costituire questo comitato cercando le donne. Allora, la prima donna è stata la moglie di Togliatti, sì. Rita Montagliana, sì, sì. Nilde Iotti, Laura Ingrao, Josette Lupinacci, Nerina Scelba, che era la sorella di Scelba. Insomma, costituimmo questo comitato e si partì per questo voto alle donne. Ed era, se ricordo bene, perché c'è stato poco tempo, presidente del Consiglio forse Bonomi. Allora, per farla breve, con questo gruppo di donne siamo andati al Viminale. Io, che ho sempre avuto una passione per l'architettura, arrivata al Viminale mi sono spersa in questo palazzo un po' neoclassico che è così, eccetera. Quando sono passata davanti alla porta dove c'erano due uscieri in tight, io me lo ricordo, erano in tight i due uscieri. Io sono passata, a questo punto ho sentito che questi due dicevano ammazzate che racchie.
Ma racchie al plurale, cioè si riferiva
ammazza
a tutti,
tutto il gruppo. Tutto il gruppo. E questi, forse l'avresti detto anche tu, Carlo. Sì, sì. Ecco, a questo punto io, scossa, perché avevo 22 anni, dicono tutti, ma perché non hai fatto carriera politica? Perché il voto alle donne l'abbiamo avuto. Queste sono diventate deputato, senatore, e chi voleva fare la carriera politica l'ha fatta, e io ho fatto l'avvocato. Allora, spiritosamente, dico, dopo aver sentito ammazzate che racchie, mi sono fermata.
Ha rinunciato alla carriera politica di fronte a un'ammazza di cheracchie.
Sì, non ha rinunciato alla politica, però poi ha avuto questo, appunto, questi qualche anno, 5 anni in consiglio comunale con Veltroni. Giovanna Cao racconta un sacco di aneddoti. Infatti. Il documentario è fatto di tantissimi aneddoti. Noi, tra l'altro, proprio per riuscire a dare un'idea a tutto tondo dell'avvocato Cao, noi abbiamo girato quasi 60 ore. Ne abbiamo registrate quasi 80 di audio solo, perché alle volte con la macchina presa spenta, anche perché i registratori durano di più, banalmente, anche per questioni tecniche, perché ci interessava moltissimo raccontare questa donna. Cioè, è una donna magnetica, quando inizi a raccontare tu passi dei pomeriggi molto divertenti, ma anche poi di grande emozione. Il documentario è fatto di questo, cioè io non avevo la pretesa né di svelare i segreti né di questo, perché non devo dire la verità, anche forse se ne avessi avuto la possibilità non l'avrei
non
fatto.
È un'operazione di gossip,
no, tutt'altro, ma il rispetto questo per l'avvocato Cao passa nell'idea che lei dovesse sentirsi rappresentata. Quindi chi vede questo, infatti tutte le persone che hanno lavorato con me, il montatore Jacopo Reale, che è stato bravissimo, che ha fatto un lavoro eccellente e durissimo, per esempio, noi abbiamo cercato di avere il meglio senza però mai andare a tradire quello che è lei, cioè nel senso che noi non abbiamo rubato nulla, abbiamo ripreso molto, ma lei ha visto il documentario 2 o 3 volte prima, perché chiaramente doveva prendere anche una forma, quindi beh, abbiamo tolto, aggiunto delle cose, perché io volevo che lei si sentisse rappresentata, perché, e questo è l'effetto importante, cioè entrare in un mondo del cinema e attraverso una grande personalità incontrare personaggi diversi.
Ci sarà domani l'avvocato Cao?
L'avvocato Cao c'è domani. L'avvocato Cao è, il dubbio è il red carpet, perché lei non è mai salita sul red carpet.
Sa che è vietato fumare dentro l'auditorium.
Questo
Cao,
non sarò io a ricordarglielo. Se volete vi do il numero, il telefono, e ne pagherete poi le conseguenze.
La direzione artistica del festival.
Ecco, no, diciamo che lei non è mai stata sul red carpet, quindi io non ho ancora capito, rispetterò qualsiasi decisione, se lei salirà per la prima volta sul red carpet o meno, perché però
se passerà di lato
lei mi ha già veramente mi ha annunciato, però penso che poiché saremo in tanti a supplicarla, anche i fotografi,
anche se potrebbe sfruttare quel guardaroba meraviglioso di abiti
sì, no quello sicuramente. Vorrei solo dire che per dare l'idea della personalità, lei non ha neanche per il documentario rilasciato delle interviste, perché lei non si considera una star e quindi dice no, questo non è il mio lavoro, io faccio altro, io sono una persona riservata. Quindi questo è il massimo del rispetto, della consapevolezza di sé, cioè chi pensava, qualcuno mi ha detto, diciamo, è un modo per tirarla fuori dall'ombra, no, assolutamente no, siamo noi che siamo entrati in questa presunta penombra in cui lei si è messa, noi abbiamo avuto una finestra su di lei, dove però il lavoro non è soltanto l'aneddotico e il racconto, anche poi entrare nel mestiere dell'avvocato, di quello che rappresenta un grande personaggio.
Appuntamento domani alle 15 al Teatro Studio, all'Auditorium Parco della Musica, per il Festival Internazionale del Film di Roma con Diversamente Giovane, per la regia di Marco Spagnoli, che ringraziamo per essere stato con noi, e speriamo poi di vederlo al di là del festival, questo documentario.
Sì. Noi ora capiremo quale sarà la sua destinazione. In realtà il documentario è veramente finito. Il festival ha visto un premontato, poi ha visto un'altra versione, diciamo la versione definitiva si vedrà solo domani, perché abbiamo ovviamente molto simile a quello che l'hanno visto loro, però proprio finita in laboratorio 3 giorni fa, proprio perché quindi era necessario fare presto.
Va bene,
grazie
Marco
ancora.
In bocca al lupo,
grazie
e grazie
a voi.
Ciao.